Stiamo riflettendo su questo percorso di io siamo, no? Questo passaggio dall'io al noi, alla possibilità di sentirci parte di, no? E, tra l'altro, una delle cose che veniva fuori nell'ultimo ragionamento intermedio, a confronto più di dialogo, così era proprio questa, cioè che questa piccola esperienza di Lezio, a modo suo, con tutti i suoi limiti, tutte le sue così, cioè umilmente, senza chissà quali grandi cose, ma per molti di noi sta diventando fortemente un'esperienza di noi, no? Cioè un legame significativo, anche se alcuni di noi stanno abbastanza distanti, magari non ci vediamo se non in questa occasione. Ma questa riflessione condivisa crea un legame, no? Direi di tenere questa cosa sullo sfondo, poi magari la riprenderemo in uno degli altri confronti o la riprenderemo al fondo, perché è un dato abbastanza significativo dal mio punto di vista. In questo nostro percorso, come un po' tradizionalmente, dopo i primi quattro incontri che sono normalmente su testi dell'Antico Testamento, cioè che in qualche modo mirano a descrivere più antropologicamente delle costanti umane, no? Delle dinamiche proprie del tema di cui di volta in volta ci occupiamo, che ci riguardano globalmente. Poi i secondi quattro incontri si concentrano più su un dato cristologico, non per dirne la differenza, no? Come se quello che c'è prima non contasse, ma per dire che in quel radicamento umano, in quelle dinamiche che sono comuni agli uomini e alle donne che vivono, si radica una buona notizia, cresce una pianta in più in qualche modo, un altro punto di vista, no? Anche qui io ho sempre una grande diffidenza perché in teologia c'è un linguaggio molto approssimativo su questa cosa, no? Si parla spessissimo di Gesù come pienezza dell'umano, di Gesù come modello dell'umano, cioè quasi, quasi, tra virgolette, in termini quantitativi, no? Invece di per sé l'idea è un'altra, no? È che c'è un terreno che è un terreno fertile, come tutti i terreni fertili, può portare frutti molto diversi. E c'è l'incarnazione. Che abbiamo celebrato a Natale è la semina di un seme nuovo, di interruzione in qualche modo, no? Che però in questo terreno fertile dell'umanità porta frutti inconsueti, porta un'altra logica, no? Una vita che certo è la vita della terra, come ogni frutto nasce dalla terra, no? È la vita della terra, ma è anche più che non la vita della terra, perché nessuno di noi può mangiare terra, no? Ci nutriamo o raccogliamo, nutriamo l'animo di bellezza raccogliendo i fiori che dalla terra nascono, no? In qualche modo il rapporto tra cristologia e antropologia sta in questo, in questa relazione, no? Non è un accrescimento quantitativo, no? Per cui gli esseri umani sarebbero belli, buoni, funzionanti perché Dio li ha creati così, ma che arrivano fino a un certo punto e poi allora c'è l'annuncio cristologico che è la pienezza, nel senso che riempie il vaso che era mezzo vuoto. Piuttosto è proprio una relazione di terra e di germinazione di novità dalla terra, no? È il solito discorso che abbiamo fatto tante volte, l'eccedenza. La buona notizia è un'eccedenza, no? La buona notizia è non dire tu non sei solo terra. La terra può portare frutti che nemmeno sospettava di poter portare, no? Tu sei, hai nutrimento, linfa per una vita più grande di te, per qualcosa che ti supera, ti attraversa e ti fa fiorire in un'altra dimensione. Allora, da questo punto di vista, i secondi quattro incontri sono intorno ai temi del Nuovo Testamento, nella direzione di vedere da questa terra che abbiamo un po' scavato, appunto, che cosa nasce. Anche in questo senso, iniziavo dicendo, stiamo tutti un po' sperimentando che in modo molto strano e anche umanamente non così immediato di comprensione, dalla condivisione della parola di Dio si genera un noi quasi gratuito, cioè che non è costruito, no? Nei primi quattro passi abbiamo visto, va bene, nel proemio, quel giorno della lezione breve, il tema del non trattenere, no? Un noi che non trattiene. E poi quei tre passi che sono molto tipici, del, credo, della vita di ciascuno di noi, no? Una vita troppo individualisticamente intesa diventa una vita incastrata, che incastra sé e gli altri. E poi l'ambiguità e l'ambivalenza dei legami nel testo di Osea, no? I legami sono importanti, tutti ne riconosciamo la bellezza, il nutrimento, la forza, la positività, ma contemporaneamente i legami hanno sempre un'ambiguità, no? E poi l'altra volta, col testo di Isaia, il tema del riposo, no? L'ambiguità stanca. Non c'è niente da fare, no? L'ambiguità dei legami è faticosa, perché in qualche modo costringe a una continua vigilanza delle sentinelle che devono stare sveglie tutta la notte, no? E non bisogna prendersi riposo se si vuole essere una terra fertile, no? Diventare un'umanità che può andare oltre se stessa. Il testo di oggi è un testo dal capitolo 8 di Matteo, che sembra un testo strano, no? Forse chi gli ha dato un'occhiata si sarà chiesto perché ho messo tutti questi versetti insieme, perché sono come tanti pezzetti di un mosaico dal versetto 14 al 34, peraltro di per sé continuerebbe nel capitolo 9 fino al versetto 34 del capitolo 9, ma diventava veramente troppo lungo. Sono dei pezzetti messi insieme come uno scenario, come qualche cosa che solo apparentemente, narrativamente, sono tutti pezzetti, ma che costruiscono un profilo, esattamente quello che dicevo prima rispetto all'intervista del Papa, no? Noi potremmo pigliare frase per frase, e ce ne sono alcune veramente belle che merita la pena di conservare in cuore. Ma la questione è lo scenario che ne viene fuori, il suo stile, il suo approccio, no? Per esempio, il non avere usato concetti religiosi per nascondersi, avere detto apertamente rispetto al problema del male, non so, e forse nemmeno Gesù lo sa, no? Perché? Non lo so, no? E già solo questa postura di non cercare una ragione giustificativa, no? Di non usare un concetto, appunto, avrebbe potuto dire il peccato originale, la libertà dell'uomo, cominciare a fare tutta una teoria del tutto incomprensibile agli uomini e alle donne di questo tempo, ma avrebbe potuto cercare di uscirne con maggiore eleganza sua, no? Che non dire non lo so, no? Ecco, da questo punto di vista è lo scenario che viene fuori che è più interessante che non i singoli pezzi. Allo stesso modo il testo di oggi ci offre uno scenario, e ce lo offre in una specie di sguardo generale su Gesù, ed è interessante nell'architettura di Matteo, perché Matteo mette prima di questi capitoli i capitoli del discorso della montagna. Gesù sale sul monte, l'inizio del discorso della montagna è beati, eccetera, c'è le beatitudini, e poi c'è tutto un gioco per vari capitoli in cui si parla di Gesù che parla con la folla, ma anche che parla con i discepoli, che fa delle distinzioni, e che poi c'è tutto il discorso sulla legge, no? È un lunghissimo discorso che dura circa tre capitoli, in cui in qualche modo c'è una specie di manifesto, no? Di vision, si direbbe oggi con linguaggio molto mood, no? Di vision di dove si sta andando a parare, no? Di perché tutta questa storia, di cosa dovrebbe succedere, no? Ed è, lo sapete tutti, e sicuramente tutti abbiamo letto o sentito spiegare le beatitudini, il discorso della montagna, eh? Perché è un po' lo sguardo ampio, no? Ed è molto interessante perché nell'architettura di Matteo, dopo questi tre capitoli di un lungo discorso, vengono due capitoli, l'8 e il 9, di fatti, non di discorsi, ma di fatti, che sono come in qualche modo rimettere la vita al centro. Dice, ok, vi ho spiegato, ma tanto non capite un cavolo, non c'è speranza, non potete ancora capirlo, non è venuto lo spirito, non capite. Vi faccio vedere. E come fa vedere? Fa vedere con questi frammenti che lo vediamo adesso leggendoli uno alla volta e commentandoli un po', vanno a cogliere i fatti concreti e alcuni fatti, non altri, alcuni punti nodali dell'essere io e dell'essere noi. Vanno proprio a infilarsi come la parola di Dio si infila come una spada tra il midollo e l'osso, no? E così vanno a infilarsi in alcune strutture fondamentali, che sono quelle che ci attraversano tutti, no? Allora, i primi versetti dicono questo: scese dal monte e molta folla lo seguì. Ed ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Questo è il primo frammento, è l'ingresso, è il fatto, il primo fatto che consente di, come dire, di fare carne al discorso della montagna. Non capisco dalle facce sullo schermo se sto dicendo delle robe sensate o insensate, però voi ogni tanto fate gli emoticon umani, annuite, fate facce interrogative, versacci, ammesso tutto. E allora, non è poco, no? Perché la prima questione che è messa proprio come ingresso, perché il discorso possa entrare nelle vite, è la questione di un lebbroso. Non sto a spiegarvi, lo sapete tutti, nell'antichità, anche per motivi sanitari, nel popolo ebraico in modo particolare, la lebbra è la impurità per eccellenza, che comporta l'esclusione radicale. Uno da solo. Il lebbroso è uno che necessariamente sta da solo. Se non sta da solo, sta con altri lebbrosi. E anzi, secondo il Levitico, deve suonare il campanello perché gli altri si allontanino, al suo passaggio, cioè tutta una serie di prescrizioni finalizzate all'esclusione. E la prima porta perché il discorso della montagna diventi carne e vita per le persone è che Gesù scende dal monte, va in pianura, non parla più con i discepoli, ma c'è una grande folla. C'è un noi, non un noi identitario come quello dei discepoli, ma c'è il noi della vita com'è, il noi della gente che sta insieme perché è lì, perché sta insieme, e gli si rivolge uno che è un lebbroso, un escluso. Proprio il non noi per eccellenza, colui che non può dire noi mai. E gli fa una domanda che, se la leggete bene, è molto strana, perché in altri miracoli la domanda di chi chiede un miracolo è: Signore, ridammi la vista, Signore, guariscimi, Signore, è una domanda autoreferenziale. Ma questo uno, che è l'escluso, ha una domanda di noi e dice: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Cioè, puoi togliermi dal circuito dell'esclusione, puoi rimettermi dentro un noi, rendendomi puro. Ma se vuoi, se tu vuoi, è proprio il gesto della fede radicale, l'affidamento al desiderio dell'altro, non alla legge né alla giustizia, né alla misericordia, al desiderio dell'altro. Che guardate che ci va un bel fegato, cioè non è proprio una cosa banale, eh? Se vuoi, tu puoi purificarmi. E Gesù fa un gesto, tese la mano e lo toccò, che è proprio il gesto più assoluto contro tutte le leggi dell'esclusione della purezza, no? Perché già avere a che fare, anche solo parlare con un lebroso, intacca la purezza di Gesù, ma toccarlo lo rende anche a rischio malattia. Chi toccava un impuro poi doveva avere quella che oggi chiameremo una quarantena, avendo fatto amicizia con questo termine, no? Cioè doveva a sua volta assumersi un'esclusione. E qui mi veniva in mente appunto dell'intervista del Papa quando diceva: farsi carico dell'altro vuol dire toccarlo, no? Non solo dire ah poverino, toccarlo, no? E Gesù tocca il lebroso e gli dice: lo voglio, sii purificato. Qui c'è molto di più che un miracolo e che una guarigione, c'è lo scambio di un desiderio. L'affidamento del lebroso nella sua esclusione al desiderio di Gesù provoca in Gesù un desiderio così potente di rimetterlo in un circuito del noi che lo tocca, che fa noi prima ancora di averlo guarito. Ed è, se ci pensate, il negativo, l'altra faccia girata al contrario del gesto dell'emorroissa, altra impura per eccellenza, che è lei che tocca il mantello di Gesù, non Gesù, perché non ha più nemmeno una parola, è talmente, ha speso talmente tutto il suo sangue per cercare di essere rimessa in un noi che non ha nemmeno più una parola, e dunque tocca il mantello di Gesù, no? Qui ci sa, io personalmente potrei rimanere su questo tema del toccare molto a lungo. Vi faccio solo notare un giochetto di parole che fa spesso Andrea Grillo, che io trovo molto efficace. Contatto vuol dire con tatto, non è solo toccarsi, ma con garbo. Toccarsi è un atto di fuoco, no? È un atto pesante, l'abbiamo tutti vissuto in pandemia, il non potersi abbracciare, il non potersi toccare, no? Ma ci va tatto per avere un contatto, che non vuol dire solo il senso del tatto, ma anche il garbo, no? Perché il tatto conta più di ogni parola. Subito la sua lebbra fu guarita. Quindi questo reinserimento nel noi che avviene prima della guarigione, perché Gesù lo tocca, avviene sulla fiducia, come sulla fiducia il lebroso ha chiesto, può diventare pubblico perché è guarito. E infatti Gesù gli dice: va a mostrarti ai sacerdoti, cioè compi l'atto per cui pubblicamente tu sei rimesso in un noi. Ma gli dice: guarda bene, guardati bene dal dirlo a qualcuno. Cioè gli chiede di non fare ciò che era in parte legge e in parte prassi, che era quella di rendere pubblica la notizia. Un'esclusione così pubblica in posti piccoli come era Israele da allora richiedeva al contrario che l'inclusione fosse resa nota, cioè che se uno è guarito i sacerdoti lo riconoscono tale, si dicesse a tutto, come nei piccoli paesi ancora oggi succede, si dicesse a tutti: oh, guardate che quello lì adesso sta bene, è guarito, non c'è problema, no? Potete riammetterlo, no? Ma Gesù gli dice: no, stai zitto, no? Perché esattamente Gesù vuole rompere la grande questione che c'è sotto, la porta per cui il discorso della montagna può diventare vita e carne, è una porta che comporta la rottura della logica del puro e dell'impuro. Non ci deve più essere un discorso pubblico che basi inclusione ed esclusione in base a puro e impuro. Questa è la porta. La purezza non è più un problema. E infatti è carino perché il frammento successivo, così come questo frammento diceva, scende dal monte, che vuol dire abbandona il discorso ristretto e entra nella vita come la folla lo accoglie, il frammento successivo dice è entrato in Cafarnao. Cafarnao è tra le genti, è fuori dalle mura, lontano dal tempio, fuori dalla purezza rituale dell'ebraismo, è la Galilea delle genti. E infatti, entrato in Cafarnao, gli venne incontro un centurione, dunque straniero, non ebreo, per di più militare oppressore, cioè proprio quello che noi no, perché mica posso essere connivente con un centurione, gli oppressori romani, che lo scongiurava e diceva: Signore, il mio servo è in casa a letto, paralizzato e soffre terribilmente. Ancora una volta la domanda è posta benissimo. Non chiede per sé, chiede per il proprio servo e per la sofferenza del proprio servo. Cioè è uno laicamente serio, è una terra buona, piena di humus. Per cui il servo non è solo uno che serve a lui, ma è qualcuno di cui lui si fa carico, come nella migliore tradizione delle civiltà antiche, in cui il buon padrone era un padrone che aveva cura dei suoi servi. E gli dice: il mio servo sta tanto male. E Gesù dice: vengo, verrò e lo guarirò. E il centurione gli risponde con quella frase che diciamo sempre nella messa prima della comunione: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Il centurione ragiona in modo laico. Non vuole mettere Gesù in difficoltà di entrare nella casa di un pagano, rispetta una purezza che non condivide, la purezza ebraica, ma la rispetta, cioè rispetta la differenza, ma ha fatto i conti con il proprio potere e con il potere altrui. E dice: se la mia parola, che sono un subalterno, di dire a uno va, vieni e quello lo fa, la tua parola avrà il potere di guarirlo anche da lontano. Se volete, la prima porta è abbattere la logica della purezza e della impurità, ma la seconda dell'esclusione causata da purezza e impurità, ma il secondo ingresso, la seconda soglia è fare i conti con il potere, in particolare col potere della parola. Riconoscerlo sapientemente, senza false modestie, no? Mi piacerebbe molto che d'ora in avanti tutte le volte che uno di noi nell'Eucaristia dice: Signore, non sono degna di, eccetera, non lo vivesse come un esercizio di più o meno falsa modestia o più o meno sincera modestia, del tipo: no, metà pino, tu sei grandissimo, meraviglioso, ma si sentisse un laico centurione che rispetta la diversità del sacro, la diversità di Dio, e che rispettandola sa che l'essere degni o no non esclude, ma include, perché c'è una potenza della parola di Dio e della sua carne condivisa con noi che guarisce. siamo gente in piedi che può dire tranquillo, so che tu hai un'altra misura e io non arrivo a quella misura. In uno degli ultimi Angelus il Papa ha detto una cosa che mi ha fatto tanto ridere ma anche tanto pensare, che ha detto che bisogna sempre pregare il Signore che resti vicino, ma non pregarlo che stia troppo dentro alle nostre stalle interiori, perché ci sono tempi della vita in cui nessuno di noi è in grado di affrontare la propria stalla interiore e migliorarla. Quindi bisogna dire a Dio, ok, stai qua, stai a portata di voce, ma adesso calmino, perché per adesso non ce la faccio. E c'è una grande dignità in questo, no? So dove sono io, so dove lui è, rispetto le misure, ma sono certo della potenza della parola della carne del Signore. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: in verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Essere un noi non è una questione di appartenenza, siamo figli di Abramo, chi se ne frega, siamo cattolici, siamo credenti, non lo so, tutto quello che volete, chi se ne frega. Il problema è una fede così grande. Non è una questione di appartenenza, ma di realtà, di come agiamo la nostra vita. Il centurione non invoca una legge religiosa, ma semplicemente l'esperienza che ha, sapere qualcosa di sé. Lui sa che benché non sia l'imperatore, ha un potere di comando. Ora io vi dico che molti verranno dall'Oriente e dall'Occidente e siederanno a messa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli. C'è un noi del Regno dei Cieli che si nutre da Oriente e da Occidente, che non ha bisogno di un'altra vita, a cui bastano le vite, quelle che abbiamo. L'essere uno che è un subalterno, ma che se dice vai, quello va. Mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di denti. Non è una questione di appartenenza, è una questione di realtà, di qualità delle vite. E Gesù disse al centurione: va, avvenga per te come hai creduto. In quell'istante il suo servo fu guarito. Attenzione, non gli dice va, avvenga per te come hai chiesto, gli dice come hai creduto. Penso spesso questa cosa: il giudizio finale sarà una roba più o meno analoga. Ci sarà dato esattamente ciò che siamo stati capaci di desiderare. E questo può essere molto rischioso, molto rischioso. Avverrà quello che abbiamo creduto. E quindi bisogna un po' esagerare nel credere, perché sennò poi alla fine ci ritroviamo con un mucchietto di niente in mano. E poi terza scena, breve breve. Quindi il noi religioso su cui si spacca puro e impuro, il noi vitale su cui si spaccano le logiche di potere, e poi arriva il noi degli affetti, quello che a noi ci sta più stretto e ci sembra più o meno inevitabile. Entrato nella casa di Pietro, Gesù vide la suocera di lui che era a letto con la febbre, le toccò la mano e la febbre la lasciò, poi ella si alzò e lo serviva. Nel noi degli affetti non serve nemmeno chiedere. Non c'è nemmeno una richiesta. Gesù guarda e vede. perché gli affetti ci rendono vedenti. Non sempre, non bene, ogni tanto un po' miopi, ogni tanto ci confondiamo. Infatti negli affetti umani un po' di parole servono, perché non siamo ancora Gesù, non ci abbiamo lo sguardo così limpido. Ma di per sé in noi degli affetti è un noi che vede. E che vedendo tocca. E che toccando guarisce. E il noi diventa un servizio reciproco. Il noi che ha visto guarito, il noi guarito serve. Non so se sono riuscita a darvi un po' l'idea di questi tre cerchi concentrici, questi tre episodi niente affatto scollegati tra di loro, ma veramente tre cerchi concentrici di un noi che è l'incarnazione del beati i puri di cuore, beati i poveri, beati i miti, eccetera. E poi inizia, dopo questi tre cerchi concentrici che ci fanno entrare, si arriva al nucleo duro, no? Alla questione delle questioni. Venuta la sera, gli portarono molti indemoniati. Ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Abbiamo avuto tre volti, un lebbroso, un centurione, la suocera di Pietro, senza nomi propri, senza individualismo, ma tre volti di quella folla che l'ha accolto allo scendere dal monte. Qui torniamo nella folla. Gli portarono indemoniati. E il nucleo duro, non ciechi, zoppi, muti, indemoniati. Allora, sappiamo tutti che probabilmente se fosse scritto il Vangelo da un medico di oggi avrebbe scritto epilettici o psichiatrici, o non avrebbe scritto indemoniati, che il genere letterario dell'antichità parla di indemoniati, posseduti del demonio. Ma di cosa si sta parlando qua? Si sta parlando di un male profondo, no? Di un male che sconvolge e travolge l'identità. Di quel male che non ti lascia più spazio per essere te, mai. In cui la percezione, almeno nel racconto, è di gente che parla con un'altra voce. E vedremo che alla fine, dopo il cuore del testo che leggiamo subito dopo, si chiuderà di nuovo, questi capitoli si chiuderanno di nuovo con un episodio di indemoniati, no? Gli portarono molti indemoniati ed egli scacciò gli spiriti con la parola e guarì tutti i malati. È una grande operazione di guarigione di fronte alla folla, un noi di guariti che si costituisce. È in fondo la pianticella che nasce dalla comune umanità e la costituzione non di un esercito che ha tutta la stessa idea e che difende la propria battaglia, ma la costituzione di un noi di guariti, non di sani. Di guariti, è diverso. Siamo presi da un popolo ebraico, religioso, dalle genti pagane, da dovunque siamo, con le nostre lebbre, i nostri servi, il nostro potere, la nostra vita com'è, i nostri effetti, e siamo unificati di fronte al male più radicale dall'essere un noi di guariti. Riesco a farvi sentire l'intensità, che vuol dire un noi fragili, di fragili che hanno riconosciuto le loro fragilità, quali che siano, sulla purezza, sul potere, sugli affetti e che in qualche modo sono ricostituiti in una salute attraverso la parola di Gesù. Perché? Perché si compisse ciò che era stato detto dal profeta: ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Questa è la pianta nuova, è il germoglio non preordinato nella terra, seminato dal cielo, che qualcuno si faccia carico non della nostra forza, ma della nostra infermità. Dell'essere colui che si fa carico, no? Noi spesso usiamo oggi questa frase, per esempio, per dire, che ne so, che un certo medico che effettivamente ti cura bene, ti segue, ti sta dietro, dici: no, mi ha proprio preso in carico, no? Non mi ha solo visitato, ma mi ha preso in carico, no? E lo consideriamo un gran lusso, no? Perché sempre più si incontrano o un insegnante che si piglia a cuore uno studente che fa fatica, eccetera, dice: no, l'ha proprio preso in carico. E chiunque di noi vede la differenza, no? Ci sono insegnanti o medici che fanno bene il loro lavoro, che non puoi rimproverargli niente, non è che non ti visitano, ma non si fanno carico, no? Rimangono un passo indietro. E tu ti senti, sì, curato, o che qualcuno ti sta insegnando delle cose, ma non è la stessa cosa, no? Soprattutto quanto più tu sei in difficoltà, quanto meno tu ti senti forte di tuo. Egli ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie. Per questo beati i poveri, perché hanno delle povertà da caricare sulle spalle di qualcun altro. Ed ecco che torna lo scenario della folla, a dimostrazione di quello che vi dicevo, no? Vedendo la folla intorno a sé, Gesù ordinò di passare all'altra riva. Questo versetto è spesso citato, almeno da noi in Piemonte, nei ricordini da morto, no? Passare all'altra riva, perché per tanti secoli è stato interpretato in questo modo figurato, no? Ma in realtà Gesù vede la folla e in qualche modo se ne distanzia. La folla non è ancora un noi, no? Non è semplicemente l'identificazione di un noi. Un noi richiede delle condizioni e la folla nella sua immediatezza non ha queste condizioni. Il noi non è qualcosa che nasce automaticamente, solo perché c'è un plurale. E a dimostrazione di questo c'è un po' uno dei due cuori, sono, diciamo, i versetti da 18 a 28 sono il centro del testo, di questo scenario ampio di incarnazione del discorso della montagna. Allora uno scriba si avvicinò e gli disse: maestro, ti seguirò dovunque tu vada. Gli rispose Gesù: le volpi hanno le loro tane, gli uccelli dal cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. E un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma Gesù gli rispose: seguimi e lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Questo è il primo elemento, la rottura dei legami consueti, dei noi comuni. Il noi generativo: lasciami andare a seppellire mio padre. Il noi con la casa: no, Gesù non ha più una casa. È il noi dei discepoli, che è un noi che ha delle esigenze, no? Un noi di guariti, che però è disposto, disponibile a sovvertire i legami dei noi abituali, che stabilisce dei nuovi noi inclusivi. per esempio i noi viventi, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. C'è un noi dei viventi. E questo è il primo cuore, no? La folla generica da cui Gesù un po' si distanzia per costituirsi come un noi passa attraverso una sequela esigente, la rottura di alcuni noi abituali, istintivi. E poi il secondo fuoco di questa ellisse, no? Salito sulla barca i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare e ci fu grande bonaccia. Tutti pieni di stupore dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Questo testo della tempesta sedata ci ha accompagnato nel lockdown con quella meditazione bellissima di Francesco quel giorno di marzo dell'anno scorso. È un testo che, non so voi, ma almeno a me, in questo tempo di siamo tutti nella stessa barca, per tanti motivi mi ha accompagnato, mi suona affettuosamente, no? Ma qui c'è un'altra questione molto, molto grossa, no? Questo noi esigente è un noi che fa paura, e va detto, perché è un noi in cui si accetta di attraversare una tempesta. E in un noi in cui si è costretti ad accettare che Dio dorma. Voi che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo, e neppure a Lui date riposo finché non abbia ristabilito Gerusalemme, il testo dell'altra volta di Isaia, no? Perché Dio ogni tanto dorme o sembra dormire. Cioè, in cui se noi rispettiamo l'alterità di Dio, Dio rispetta la nostra alterità e ci fa misurare con le tempeste della nostra vita, ma è sulla stessa barca. Si è caricato le nostre infermità. Non vuol dire risolve tutto come in un gioco di prestigio, come Babbo Natale che mi porta i regali che chiedo. Non vuol dire quello. Vuol dire però che non scende da quella barca, che attraversa la tempesta, ma non ha paura. Questa è la differenza tra noi e lui. Non ha paura. Sul tema della paura abbiamo spesso riflettuto. È un tema molto grande, è un tema molto, tra l'altro, generativo e anche distorcente nelle nostre vite, perché la paura è un meccanismo molto strano, no? È l'anticipazione di ciò che non c'è ancora. Più volte abbiamo riflettuto su questa cosa, che quando siamo in una situazione anche difficile, ma ci siamo dentro, non abbiamo paura, siamo stanchi, non sappiamo come reagire, non abbiamo le forze, ma non abbiamo paura. Paura ce l'ha, uno ce l'ha prima. Perché non c'è ancora la realtà, la paura si sostituisce alla realtà. Padre Cesare diceva spesso: la paura è come i buchi della groviera, il diavolo ci mette il formaggio intorno per far credere che esistano, no? Cioè è qualcosa che non ha consistenza propria, perché non è una realtà, no? Siamo perduti, non è vero, non sono ancora perduti, la nave non si è rovesciata, la barca non si è rovesciata, non stanno annegando. Sono ancora sulla barca, ma hanno paura di essere perduti. La differenza tra noi e Dio è che Dio non ha paura, e non ha paura di noi né delle nostre cavolate. E infatti Gesù dice: perché avete paura, gente di poca fede? Si può attraversare la tempesta che la nostra vita è. È possibile. E allora minaccia il vento e il mare. Anche il verbo greco è proprio questo qua, cioè gli dice guai a voi, muove, faccio vedere io. Cioè usa una parola potente, una parola autorevole. E tutti, pieni di stupore, dicevano chi è mai costui che persino i venti e il mare gli obbediscono. Gli avevano già obbedito i demoni, aveva guarito la lebbra, guarito il servo del centurione, guarito la suocera, e si stupiscono perché placa il mare. Questi due poli, la questione della rottura dei legami del noi precedente e un noi senza paura, in mezzo alle tempeste della vita, questo è il cuore attraverso cui il discorso della montagna può diventare carne. E dunque veniamo guidati in qualche modo verso l'uscita. Giunti all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. È il contrario della vita, escono dalle tombe. È proprio la figura del contrario del vivere, dei viventi. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare, che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo? I senza noi, quelli che stanno tra i sepolcri, perché sono senza la vita, possono dire noi solo tra di loro e si relazionano a Gesù dicendo cosa vuoi da noi? Fatti gli affari tuoi, non accelerare i tempi, no? A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Ed egli disse loro «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare e morirono nelle acque. E il male profondo, no? Il male contro la vita, il male che non tollera i viventi, che vive nei sepolcri e si butta in mare. I mandriani allora fuggirono ed entrati in città raccontarono ogni cosa, anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Non sono più stupiti che abbia zittito il vento e il mare, come i discepoli. Gli dicono, no, figo, veramente, guarda, anche no, grazie, vai da un'altra parte a fare sti giochetti, vai da un'altra parte, perché reggere questo noi ci mette di fronte a questioni estremamente radicali, ad accettare le tempeste, ad accettare la ricostituzione di legami, disfarne alcuni e crearne altri, a essere in qualche modo costretti a fare i conti con la paura e col potere. E di fronte a questo uno dice, senti, anche da un'altra parte, magari non qui. Io più o meno mi fermerei qua, nel senso che spero di avervi disegnato un affresco che risulti un po' più unitario, no? Meno frammentato. L'idea è che esattamente il noi costituito dal discorso della montagna, che si dice spesso, no? Il manifesto dei cristiani, la carta costituzionale, quello che ci fa chiesa, non è un'astrazione. Immediatamente dopo Matteo ci mostra che il centro sono i viventi, la vita com'è, nelle sue forme. Che però ci sono alcune condizioni, alcuni conti da fare perché questi viventi possano diventare un noi.
Grazie.
Già il silenzio quando siamo in presenza, quei 10 secondi che nessuno tira il fiato, è già faticoso. Ma sul computer è faticosissimo. Quindi almeno sorridete, fate una cosa qualsiasi.
Allora parlo io, così rischio di dire una banalità assurda, almeno parla qualcuno. No, dicevo, mi sono persa, ovviamente essendomi collegata per ultima, la premessa che hai fatto sull'intervista del Papa. Però stranamente forse no, però mi sembra che la lettura che hai fatto oggi dei testi sia molto in sintonia con come lui si è posto in questa intervista che io ho ascoltato, e appunto, cioè quello che mi ha mi ha sorpreso, ma non più, cioè più che sorpreso, mi ha confermato nell'idea di quello che mi ero fatta di Francesco, è proprio il fatto che lui si pone su un altro piano rispetto al discorso teologico astratto, cioè lui riesce comunque a incarnarsi molto negli interlocutori che ha davanti, c'è stato molto significativo, perché poi io sono andata a leggermi i commenti nei vari social, a parte i soliti aggressivi che dicono doveva fargli le domande più, diciamo, ficcanti su certi problemi, e altri però dicevano sì, però io sono ateo, però il discorso del toccare mi ha toccato molto, non so come dire, proprio le persone che erano più distanti, se vuoi, da certi tipi di discorsi religiosi, sono stati invece molto colpiti dall'umanità, cioè dal fatto che è passata una considerazione di sapienza umana, che però è anche religiosa, cioè nel senso ha un significato evangelico, quella sapienza umana che sembra molto umana in realtà è una sapienza evangelica, e mi sembra che quello che hai spiegato oggi sia molto in sintonia, cioè che sia così, cioè appunto c'è la beatitudine qui, il discorso della montagna, che è un discorso anche appunto alato, teorico, teologico, se vogliamo usare questo termine, però dall'altro lato poi c'è questa vita reale, e riuscire a trasmettere questa sapienza nella vita concreta, non so, io ho avuto questa sensazione qua sentendoti e andando con la memoria a quell'intervista.
Cioè, ma che io stia in sintonia con Francesco non, sì, è stranamente,
no, non è dubbi, cioè, no, quello non avevo dubbi, però no, su quello si sa, cioè, lo so, però mi ha colpito molto questa sua cifra di comunicazione.
Il stile proprio. Sì,
sì, sì, sì, che molte persone appunto, che se tu gli dici parliamo di cose, dicono appunto come quelli, bello ma anche no, sono state toccate proprio da alcune frasi, da alcune modalità, dire sì, chiesa imperfetta, però ha un'umanità, il Papa.
Comunque, vi consiglio i 3 minuti di satira di Crozza sull'intervista.
L'ho anche vista
su YouTube. È notevole, veramente.
Sì.
Lui c'è un unico cardinale, Fazio.
Sì, hai ragione. Però molti dicono, ma è proprio un'umanità piena, non so come dire. Questo è quello che mi è venuto in mente facendo questo parallelismo.
Io volevo tornare sulla conclusione, non avevo mai colto la durezza di questo versetti 33-34, soprattutto il 34, che dice tutta la città, cioè non ci sono neanche i famosi 5 o 2, no? Ricordando certo. Abramo che dice ma fossero anche solo 2 ti muoverai a pietà per loro, no, qui tutta la città, no? E la città dovrebbe essere, cioè, è il luogo in cui vivono più persone, quindi uno dei luoghi, tra virgolette, naturali del noi, eppure è proprio tutta la città che si muove e dice no, questo noi non ci interessa, cioè una roba così è troppo pesante. È una parola dura, durissima e quindi insomma mi ha risuonato abbastanza forte questa cosa qui. E niente, volevo soltanto condividere questa cosetta, ecco.
È il parallelo della tempesta, no? Cioè, tutta la città, non, cioè, di fronte a questa a questo noi c'ha proprio la reazione, non so come dire, è brutto da dire così, non mi piace, però non sarà mai una maggioranza questo noi, sarà un fermento di tanti noi e di altri noi, sì, un fermento che fa crescere parziali avvicinamenti, no, su delle cose. Ma è molto duro quel versetto, sì.
Io prego.
Vai Marco, vai.
E allora, mi ha fatto venire in mente che parecchi anni fa il vescovo Martini aveva commentato questo episodio partendo dal Vangelo di Marco in un evento pubblico in cui parlava della sanità e faceva notare come la non presa in carico dal noi città di questi due malati è costato carissimo, perché 2000 maiali oggi hanno un prezzo variabile tra i 300 e i 500 mila euro, mi hanno detto dei macellai specializzati, e questo era un segnale molto significativo per una città che rifiuta. Grazie.
Sì, anche se appunto il maiale è un animale impuro, quindi aveva molto meno valore perché non si mangiava e non si allevava.
Però quei pagani lì lo vendevano alla legione.
Alla legione romana, certo.
Invece a me ha fatto venire in mente, Stella, quando parlavi del fatto di saper mantenere la distanza, la giusta distanza anche da Dio, no? Mi è venuto in mente Giobbe, perché c'è un versetto in cui Giobbe a un certo punto dice a Dio: basta, lasciami respirare, togliti da addosso, non so come dire, l'espressione letterale è lasciami deglutire la saliva, che... E niente, insomma, mi...
Ma infatti, cioè, questo tempo di distanza e vicinanza ci deve fare riflettere tanto, sia umanamente, ma anche nei confronti di Dio, no? Dio non è simbiontico, perché non è squilibrato nevroticamente, noi un po' sì, ma lui no. E quindi non ha bisogno dell'azzeramento di ogni distanza, no? Ha bisogno di avere di fronte noi come dei soggetti in piedi che liberamente scelgono un noi con lui, no? Come esattamente la comunione trinitaria, che non è l'appiccicamento dei tre, no? Ma è un continuo scambio, una compresenza dei tre, ma con le dovute distanze, non so come dire, no? E però questa è una delle misure più complicate da raggiungere effettivamente, se non quando siamo molto incazzati, per cui uno dice a Dio, appunto come Giobbe, dammi un attimo di respiro e basta così, no? No, citazione appropriata, Giobbe.
A me ha colpito il tema dell'incarnazione, del discorso della montagna in questi frammenti, in questi episodi evangelici. E a proposito del noi, il noi, diciamo, dei primi episodi, quello del lebbroso, del centurione, della suocera, è un noi non di rottura, ma un noi che germoglia sul riconoscimento di una povertà, di una fragilità, di un bisogno, di un desiderio scambiato, come è stato detto molto bene. Mentre quando l'interlocutore di Gesù nei successivi episodi, in particolare quelli sulla sequela, quando l'interlocutore di Gesù non è povero in spirito, ma appunto afferma un po' spavaldamente: ti seguirò dovunque tu vada, E poi insomma pone delle condizioni, lascia prima che vada a seppellire mio padre, e allora questa, chiamiamolo, questo orgoglio, questa spavalderia, questa mancanza di povertà in spirito è un ostacolo al noi. Ecco, quindi io mi pare che ci sia una dialettica tra un noi che si costruisce sulla povertà in spirito ed un noi che invece viene, come dire,
preteso, rotto, quasi,
ecco,
preteso quasi,
preteso, ecco, e quindi poi viene diciamo demolito dalla superbia, poi dall'arroganza umana, ecco.
Sì, e questo un po' che dicevo quando dicevo un noi di guariti, no? Cioè di gente che ha preso in carico la propria fragilità e che sa di non essere un sano, ma casomai un guarito. C'è qualcuno che ha fatto i conti con la propria debolezza, no? Qualsiasi essa sia, in qualsiasi forma si manifesti, evidentemente.
Il principio della relazione autentica è proprio in questo riconoscimento della nostra povertà, della nostra debolezza. A questo proposito, permettetemi anche una citazione di quella meravigliosa risposta del Papa sulla preghiera.
Certo.
Ecco, che ha evocato proprio la dimensione dell'infanzia, la dimensione del bisogno di affidarsi, ecco, chiedere il perché del bambino non per avere delle risposte, ma per sentire una presenza, ecco, un accompagnamento, un sostegno. Ecco, molto bello questo.
Ragazzi e ragazze.
Marina, il microfono aperto, volevi intervenire? Vuoi intervenire?
Ma sì, nel senso che mi era così venuto in mente che i discepoli che erano stati testimoni dei miracoli con la suocera di Pietro, con il lebbroso, eccetera, non si aspettavano probabilmente, seguendo, questa è un'idea, quindi puoi confutarla naturalmente quando vuoi, non si aspettavano, salendo sulla barca, avendo Gesù con loro, che ci potesse essere una tempesta. Cioè li ha colti impreparati, perché ma come? Ha salvato la suocera, gli ha tolto la febbre, ha tolto la lebbra, ma noi ci andiamo tranquillamente su sta barca. Poi cavoli, nonostante hai Gesù lì che ha fatto tutte queste cose, c'è comunque questa tempesta che deve essere stata abbastanza importante. D'altronde nei laghi le tempeste sono brutte, perché l'acqua è molto, molto agitata, visto che il bacino è piccolo. E quindi devono aver avuto veramente una paura terrificante, nonostante, dici, ma come? Quindi una sorta anche di delusione, no? Di dire, ma non lo so. E quindi mi sembra ancora di più il fatto che nonostante si cerchi di essere vicino, nonostante si cerchi di... la tempesta, come dicevi giustamente tu, dobbiamo farci conto che è inevitabile. Ci capiterà, anche se sappiamo che Gesù la può sedare quando vuole, anche se poi su questo si può anche discutere, ma comunque insomma, questo ci dice questo, no? Che nonostante la sua vicinanza, nonostante la sua presenza nella nostra vita, la tempesta l'abbiamo lo stesso. Magari non ce ne accorgiamo, magari ci coglie impreparati, proprio perché sentiamo la sua presenza, ma la vita ci porta da un'altra parte.
Non c'è garanzia.
Esatto, non c'è nessuna garanzia, no? Ecco perché il Papa diceva, ma io non sono così, come dire, così forte, no? Come mi si descrive, io sono una persona normale, ho bisogno degli amici, ho bisogno di tutto, no? Quindi, e anche loro, nonostante avessero dato tutto per seguire Gesù, però hanno avuto paura lo stesso. Così mi è venuto in mente questo.
Grazie.
Grazie.
Posso dire un'ultima cosa riguardo al tema della preghiera del Papa? Mi ha molto colpito l'ultima frase che ha detto, una frase che io non ho mai sentito dire a nessuno finora, per me è la prima, non so se rimarrà l'unica volta, dopo aver parlato della preghiera nel modo che ricordava prima anche Antonella, dice alla fine: chiedere di pregare per me ne ho bisogno, e se qualcuno di voi non prega perché non crede, non sa o non può, almeno che mi mandi buoni pensieri, buone ondate, ne ho bisogno della vicinanza della gente, grazie di ascoltare. Credo sia la prima e unica volta in cui un religioso, ma in generale, almeno non viene in mente nessun altro, che dopo aver chiesto di pregare, come si fa giustamente spesso, lancia questa possibilità per chi non è nella condizione di pregare. E per me è una cosa sorprendente e molto apprezzabile, perché dice di una capacità di comunicare davvero con tutti, insomma.
Grazie di questa sottolineatura, Alberto, perché appunto ne ha dette talmente tante che uno se le dimentica, ma devo dire che questa anche ha colpito moltissimo anche me, perché esattamente è il superamento di ogni lessicalismo, no? Cioè, qui il problema non sono le parole, no? E quindi dire prego, non prego, pregate per me, allora se dici il rosario per il Papa vale, se no, se solo lo pensi con affetto perché semplicemente ti ispira un affetto, allora non vale, no? Cioè, non c'è nessun lessicalismo in quell'uomo, no? È proprio la realtà, la sostanza dell'esistenza. Quindi, ok, chi prega, preghi per me, chi non può, non sa o non è nelle condizioni di, no? Cioè, ha proprio detto tutte le gambe possibili, non necessariamente solo chi non ci crede, no? Alla preghiera, ma anche chi per tanti motivi nella vita non può, non è nelle condizioni di, almeno mi mandi pensieri buoni, perché qua c'ho bisogno di tutto quello che, di tutte le energie che la vita può mettere in circolazione, quindi datemi da fare. Ad esempio, un noi secondo le tre caratteristiche dei primi tre miracoli, no? Al di là del puro e dell'impuro, facendo i conti con il potere e dentro gli affetti, parte da una cosa così. Cioè, questo è veramente il modo di entrare in una logica di noi evangelica, no? In cui, ok, tu che hai di buono? Un pensiero buono? Va bene, cioè, basta, avanza. Hai quello? Mettilo in gioco, no? Tutto il resto non conta. Non so come dire, sei puro, sei impuro, hai potere, non hai potere, chi se ne frega. Hai un pensiero buono, mettilo in circolazione, questo serve a me e a te, quindi va bene così. Io trovo veramente, hai ragione, anch'io non l'avevo mai sentito detto in pubblico da nessuno, tantomeno da un papa, cioè... Ma in questo senso, anche dicevo, non ha mai usato il concetto di peccato originale. Con le domande che gli ha fatto Fazio era facilissimo usare un concetto così, che diventa un concetto esclusivo, no? Chi ci crede, chi non ci crede, come lo capisci, come non lo capisci, eccetera. Mai, no? Si è tenuto su un piano su cui può essere d'accordo o no con quello che ha detto, ma è un piano di cui tutti capiscono di cosa parla. Non usa per niente il sacro come una difesa. Questa è una roba meravigliosa. Ragazzi, un buon resto di pomeriggio a tutti voi. Un abbraccio a tutti.